L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno 19, numero 6, giugno 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulpi Renti, Eugenio Saltarella, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wechechi.it. Sito internet www.wechechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, giugno 2019, traccia 2, libri in uscita e premi letterari. Da traccia 3 a traccia 43, recensioni i nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 44, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli, con relativi autori e generi, di alcune opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. Inganno, di Lilli Gruber, romanzo. Il mio Ali, di Gianni Minà, sport. La gemella silenziosa, di S.K. Tremain, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. La rete di protezione, di Andrea Camilleri, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Il filo infinito, viaggio alle radici d'Europa, di Paolo Rumiz, storia. Sono anche in registrazione i 5 libri finalisti per il Premio Campiello 2019. Il Premio Campiello, istituito nel 1962 dagli industriali del Veneto, è promosso e gestito dalla Fondazione Il Campiello, composta dalle associazioni industriali del Veneto e dalla loro federazione regionale. È uno dei pochi casi di successo in Italia di connessione concreta e strategica tra mondo dell'impresa e della cultura, accreditandosi come una delle più importanti competizioni letterarie italiane. Dopo una panoramica sulla letteratura italiana dell'anno e dei libri presentati, i giurati hanno proceduto alle votazioni, giungendo a definire i seguenti 5 libri finalisti. Il gioco di Santa Oca, Laura Pariani, La nave di Teseo. La vita dispari, Paolo Colagrande, Einaudi Editore. Carnaio, Giulio Cavalli, Fandango Editore. Lo stradone, Francesco Pecoraro, Ponte alle Grazie. Madrigale senza suono, Andrea Tarabbia, Bollati Boringhieri Editore. Il vincitore della 57esima edizione del Premio Campiello, indicato dalla giuria dei 300 lettori anonimi, verrà proclamato sabato 14 settembre al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Ricordiamo anche che il Centro Nazionale del Libro Parlato ha registrato e pertanto sono disponibili al download i 5 libri finalisti del Premio Strega 2019. Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori. Claudia Durastanti, La straniera, La nave di Teseo. Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi. Antonio Scurati, M, Il figlio del secolo, Bompiani. Nadia Terranova, Addio fantasmi, Einaudi. La prima votazione che ha selezionato la cinquina dei finalisti è avvenuta il 12 giugno scorso. Quest'anno gli amici della Domenica si sono riuniti nel Tempio di Adriano, Camera di Commercio di Roma e non come da tradizione nella storia sede della Fondazione Bellonci, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione dell'edificio. Elena Janecek, vincitrice del Premio Strega 2018, ha presieduto il seggio. La seconda votazione, che designerà il vincitore della 73esima edizione, avrà luogo giovedì 4 luglio, come di consueto, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 3 per la conduzione di Pino Strabioli, ospite d'eccezione, Piera degli Esposti. Anche quest'anno Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ha previsto un riconoscimento speciale che verrà consegnato ai 5 autori finalisti nel corso della serata di premiazione del 4 luglio. Si tratta della scultura della giovane artista dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Beatrice Taponecco, dal titolo «Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia». L'opera è stata realizzata e selezionata grazie a un concorso cui hanno partecipato tutte le accademie statali italiane di belle arti con l'obiettivo di favorire una positiva contaminazione culturale fra arti visive e letteratura. La rubrica quotidiana Un libro al giorno in onda su Slash Radio, la radio streaming dell'Unione Italiana Cechi, dedicherà la settimana dal 1 al 5 luglio 2019 ai contenuti dei 5 libri finalisti. Seguiteci! Genere biografia. Numero di catalogo 90.523. Durata 507 minuti.
A cura di Luca Malin, Indomita. La straordinaria vita di Maria Antonietta Avanzo. Edizione Progetto Oblivio Machia 2001. Lettura di Rosalba Caramoni. Verso la fine del 2007 venne a conoscenza per la prima volta di Maria Antonietta Avanzo. L'articolo allora la menzionava quasi solo esclusivamente in merito alle imprese sportive. Da appassionato di auto d'epoca quale sono, mi attrasse l'originalità del personaggio, anche perché visse in un periodo in cui le donne che correvano in auto si contavano sulle dita di una mano. Il fatto poi che competesse alla pari dei colleghi uomini la rendeva ancora più affascinante. Iniziò così una lenta ma inesorabile opera di documentazione, dapprima su pubblicazioni specializzate e poi contattando direttamente parenti, conoscenti ed esperti. Dopo anni di ricerche, sono riuscito, o meglio, spero di essere riuscito a chiudere il cerchio attorno a un personaggio che ritengo straordinario per vari motivi. Oltre che a detenere molti privati sportivi, in quanto prima donna a correre la Targa Florio, la Mille Miglia e a Indianapolis, fu culturalmente molto vivace. Erano note le frequentazioni di personaggi del calibro di D'Annunzio, di Mascagni, di Hemingway, di Mussolini. La parentela con le famiglie Rossellini e Visconti le permise poi di vivere da dentro la nascita del cinema neorealista. In quanto uomo più di immagini che di lettere, chiedo venia nei confronti di tutti gli esperti di qualsiasi settore, in particolare quello automobilistico. Spero piuttosto di essere riuscito a generare una certa curiosità e una buona base per ulteriori ricerche, utili a chi avesse voglia di approfondire ancora di più la personalità di questa donna straordinaria. Questo libro è il primo numero del progetto Obliviomachia, dal latino oblivium, dimenticanza assoluta e duratura, e dal greco maché, battaglia, che nelle intenzioni vorrebbe essere un tentativo di riportare in vita straordinarie personalità minori, a suo tempo note, ma sprofondate lentamente negli abissi dell'indifferenza, pratica oggigiorno sempre più frequente.
Numero di catalogo 90.523. Numero di catalogo 90.567. Durata 42 minuti.
Luigi Gelmini. La risposta in via degli Orti numero 11. Edizione fuori commercio, stampata in proprio presso la Tipografia Milani, Verona. Lettura di Gabriele Tuccimei. Un prato, gli amici, le corse, le risate. Poi più nulla, solo buio e immobilità. Uno scoppio improvviso si è portato via il bambino, lasciando un adulto di soli 11 anni a lottare per la vita in un letto d'ospedale. Luigi Gelmini aveva quest'età quando lo scoppio di un ordigno ha cambiato completamente la sua vita, strappandogli un braccio, una gamba, entrambi i bulbi oculari e tempestandolo di schegge metalliche in ogni parte del corpo. La sofferenza e la disperazione non hanno preso però il sopravvento. Grazie alla fede, al coraggio e ai segni che riceveva dall'alto, è riuscito a trovare l'energia necessaria non solo per sopravvivere, ma per vivere, superando ogni ostacolo. Oggi ha 55 anni, è sposato, ha una figlia di 13 anni, è in pensione dopo aver lavorato per 22 anni come centralinista. È socio di una società di marmi ed è presidente della sezione veronese e regionale dell'Unione Italiana Ciechi. Soprattutto ha un'incrollabile voglia di vivere, un ottimismo e un'energia che contagiano chiunque lo avvicini.
Numero di catalogo 90.567. Numero di catalogo 90.600, durata 317 minuti.
Alberto Mattioli, meno grigi, più verdi. Come un genio ha spiegato l'Italia agli italiani. Prima edizione, febbraio 2018, Garzanti, Milano. Lettura di Gabriele Tuccimei. Giuseppe Verdi è il più celebre popolare tra gli operisti. I suoi melodrammi continuano ad essere rappresentati nei teatri di tutto il mondo. Ma Verdi è stato anche qualcosa di più. Insieme a pochi altri grandi compatrioti, Machiavelli, Leopardi, Fellini, ha saputo descrivere gli italiani non per come credono di essere, ma per come sono veramente. Le opere del genio di Busseto sono i modelli dei nostri tanti vizi e delle nostre poche virtù. La prima scena del Rigoletto sembra svolgersi durante una delle cene eleganti di Arcore. Il protagonista di Un ballo in maschera è l'archetipo del bamboccione di provincia, già pronto per comparire nei vitelloni. Radames è il ragazzo di buona famiglia che si innamora della colf immigrata Aida invece che di un mezzo soprano socialmente compatibile. E nei suoi capolavori tutti, fra una cavatina ed un duetto, ritroviamo atmosfere, situazioni e istituzioni che sono, nel bene e nel male, tipicamente italiane. La famiglia, il rapporto con le donne e con la chiesa, la noia della provincia, il ruolo degli intellettuali, il peso del denaro. Con sterminata ammirazione, Alberto Mattioli ci insegna a riconoscere in queste pagine divertite e partecipi come Verdi, rappresentandoli con lucida e profonda consapevolezza, ha fatto gli italiani, senza dimenticare che in fondo anche gli italiani hanno fatto Verdi. Alberto Mattioli, Modena, 1969. È giornalista del quotidiano La Stampa, esperto d'opera, tiene una rubrica su Classic Voice e ha collaborato con molti teatri e riviste italiane e internazionali. Ha scritto due libri, Big Luciano, Pavarotti, La vera storia e anche Stasera, Come l'opera ti cambia la vita e due libretti d'opera, La paura e La rivale.
Numero di catalogo 90.600. Numero di catalogo 90.608, durata 111 minuti.
Pina Carrillo, Una vita diversa, edizione Megara Stampa 2017, lettura di Rosalba Caramoni. Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, neanche quando i tuoi occhi bruciano, neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, neanche quando la delusione ti avvilisce, neanche quando l'errore ti scoraggia, neanche quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti abbandona, neanche quando l'incomprensione ti circonda, neanche quando la noia ti arresta, neanche quando il peso del peccato ti schiaccia. Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi e ricomincia. Papa Francesco, 1 maggio 2014. Quando Pinuccia mi ha chiesto di scrivere due righe di presentazione al suo lavoro autobiografico, non mi sono neanche tanto stranita. La conosco da più di 30 anni, con il privilegio di incontrarla inizialmente come utente, ma nel tempo, piano piano, di poterla annoverare tra le amicizie più vere. Di lei ho conosciuto 1000 aspetti che compongono la sua persona, la sua storia di vita, mescolata all'impegno per una categoria ben rappresentata, soprattutto come donna. Seppur a volte travolta da dolori devastanti, ha trasformato i ricordi in riflessioni che nelle pagine di questo semplice manoscritto traspaiono perfettamente. Caparbia quanto timida e discreta, determinata e pronta ad intraprendere nuove avventure, aperta alla vita, anche se non troppo generosa, ha saputo esporre con garbo, quel garbo che da sempre la contraddistingue, la rievocazione di episodi di vita mescolati, sbattuti e sconvolti dalla forza delle emozioni, con un cuore colmo di sogni e desideri che, nonostante tutto, hanno avuto la meglio. La paura di dimenticare, la necessità di ricordare e di lasciare traccia. Magnifico anche questo. Grazie, Pinuccia. Dottoressa Rosalba Cicero.
Numero di catalogo 90.608. Numero di catalogo 90.424. Durata 239 minuti.
Elizabeth Tova Bailey. Il rumore di una chiocciola che mangia. Traduzione di Ada Arduini. Edizione Marsilio 2018. Lettura di Valeria Piccinno. In questo libricino che mescola deliziosamente scienza e letteratura, una storia piccola su una creatura ancora più piccola, Elizabeth Tova Bailey racconta il suo singolare incontro con una Neoelix albolarbis, ovvero una comune chiocciola dei boschi. Costretta a letto da una malattia, riceve un giorno in regalo un vaso di violette selvatiche e sotto le foglie scopre una chiocciola. Totalmente affascinata, comincia a osservarla. Il tempo non le manca. Incuriosita dall'anatomia del bizzarro mollusco, dai suoi criptici meccanismi di difesa, dalla sua determinazione nel prendere le decisioni, istante per istante, e dalle sue oscure attività di corteggiamento, ne diventa una studiosa acuta ed entusiasta. Il suono minuscolo e intimo della chiocciola che mangia le dà una sensazione di compagnia e spazio condiviso. Da questa singolare relazione con la misteriosa creatura, che diventa a tutti gli effetti la sua coinquilina, ricava un grande conforto e un profondo senso di meraviglia. Dopo un anno di immobilità, scrive questo prezioso libro. Un elogio della lentezza e un invito a scoprire la ricchezza e la bellezza della vita nei piccoli dettagli di quello che ci sta intorno. Il rumore di una chiocciola che mangia è uno straordinario viaggio di sopravvivenza e resilienza, raccontato con grazia e stupore, e ci mostra come anche la più piccola parte del mondo naturale può illuminare la nostra umana esistenza. Elizabeth Tova Bailey. Elisabeth Tova Bailey. È nata nel New England e oggi vive nel Maine. Giardiniera diplomata, ha pubblicato racconti e saggi fino a quando, all'età di 34 anni, durante un viaggio in Europa, ha contratto un virus che l'ha costretta a letto. Dai lunghi mesi di immobilità è nato questo libro, vincitore di numerosi premi letterari e pubblicato con successo in molti paesi, dagli Stati Uniti al Giappone. www.elisabethtovabailey.net.
Numero di catalogo 90.424. Genere epica, mitologia. Numero di catalogo 90.464. Durata 144 minuti.
Pierre Klossowski. Il bagno di Diana. Traduzione di Giuseppe Girimonti Greco. Edizione Adelphi 2018. Lettura di Stefano Parigi. Il mito di Diana e Atteone ha avuto sempre qualcosa di decisivo da dire agli uomini. E nelle sue numerose versioni, così come nelle rappresentazioni pittoriche da Tiziano a Rembrandt, ha sedotto le più grandi menti del pensiero e della letteratura occidentali. In questo libro, a metà tra il saggio e la favola, tra l'excursus erudito e la meditazione occasionale, Pierre Klossowski, mitografo eterodosso, racconta e decifra sapientemente ogni dettaglio della storia, scomponendo il quadro in una rete di elementi simbolici. Diana al bagno appare così come un'epifania paradossale del divino, una teofania che si realizza attraverso una visione sacrilega eppure necessaria, ma è anche una caccia tragica, dionisiaca. Diana si materializza tramite lo sguardo di Atteone, che la fa letteralmente consistere, e Atteone abbraccia il proprio destino di intermediario sacrificale tra l'umano e il divino, accettando ogni prevedibile conseguenza, l'estasi, il delirio, l'autodistruzione, giacché si annulla attraverso la metamorfosi in cervo nella divinità che ha sorpreso senza veli. Pierre Klossowski. Pierre. P-I-E-R-R-E. Klossowski, K-L-O-S-S-O-W-S-K-I. Nato a Parigi da genitori polacchi nel 1905 e morto in quella stessa città nel 2001. Pierre Klossowski è stato romanziere, saggista, pittore, nonché traduttore, tra gli altri di Hölderlin, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Virgilio, Svetonio. Con Georges Bataille, André Masson, Roger Calois e Jean Val ha partecipato all'avventura della rivista Acephal. Di lui Adelphi ha pubblicato Le dame romane, 1973, Nietzsche e il circolo vizioso, 1981, nuova edizione riveduta 2013, e il Baffometto, 2017. Il bagno di Diana è apparso per la prima volta nel 1956.
Numero di catalogo 90.464. Genere letteratura, storia, critica, antologie, raccolte. Numero di catalogo 90.590. Durata 382 minuti.
Pinuccia Simbula. Corsari e pirati nei mari di Sardegna. Edizioni dell'Istituto del CNR sui rapporti italo-iberici, Cagliari, 1993. Lettura di Renato Rappo. Nel licenziare un libro, le liste dei ringraziamenti sono sempre incomplete e certamente anche questa lo sarà. Vorrei esprimere la mia gratitudine ai professori Francesco Cesare Casula, Marco Tangheroni, Giuseppe Meloni, che in modo diverso hanno contribuito con i loro consigli, per quanto vi è di positivo, a queste pagine. Un ringraziamento va anche a Maria Teresa Ferrer, ai ricercatori del CSIC di Barcellona e agli archivisti dell'Archivio della Corona de Aragon, nei quali ho trovato collaborazione ed amicizia. Debiti di riconoscenza ho anche verso l'amica Elisa Varela e Enrique Bernades, che hanno avuto la pazienza di revisionare i testi catalani, e verso mio marito Marco, che mi ha pazientemente assistito nella preparazione delle tabelle, dei grafici e delle carte. Un grazie infine a Maria Eugenia Cadeddu e Gian Nicola Spanu per avermi aiutato nella revisione delle note, e ai miei colleghi ed amici dell'Istituto del CNR sui rapporti italo-iberici e dell'Università di Cagliari. Un affettuoso pensiero va da José Trenks Odena, del quale mi resta vivo il ricordo dei giorni trascorsi negli archivi barcellonesi. Sulla necessità di interpretare il fenomeno della corsa e della pirateria nel contesto generale delle vicende politiche, economiche e sociali dei paesi mediterranei, ha insistito a lungo la più recente storiografia, aprendo sull'argomento nuove problematiche e nuove prospettive di ricerca. Un fenomeno da osservare dunque nella sua complessità ed analizzare nelle sue articolazioni caso per caso, in relazione ai molteplici fattori che concorsero al fiorire di questa attività. Senza perdersi nell'episodico, ma da questo partendo, si tratta di cogliere gli aspetti generali nei quali corsa e pirateria si esplicavano e criteri e consuetudini non scritte che le regolavano. Obiettivo più complesso di quanto possa sembrare a prima vista. Anche quando si limiti l'area di indagine e se ne osservi lo sviluppo in un determinato arco di tempo. Una prima difficoltà è posta dai termini corsaro e pirata utilizzati nel mondo medievale in modo ambiguo. In linea teorica, la stessa normativa del tempo e le fonti sembrano poter risolvere il problema. Concretamente, lasciano tuttavia la convinzione che in molti casi si tratti di una questione di ottica, una prospettiva di inquadramento mutevole a seconda che si sia vittime o protagonisti di una determinata azione di spolio. Relativamente meno complesso è definire cosa si intende indicare in queste pagine quando si utilizzano i due termini. Quanti hanno affrontato il tema hanno sottolineato le difficoltà di distinguere l'uno dall'altro in qualsiasi area marittima ed epoca le si esamini. Lo sforzo comune si è orientato verso il tentativo di definire le possibili demarcazioni fra i due tipi di armamento, classificandoli come legali o illegali, a seconda che si muovano o meno dentro le direttrici di un'autorizzazione concessa dallo Stato. La lettera di marca o la patente di corsa, accordata dall'autorità contro i nemici, esplicitamente indicati nell'autorizzazione, costituirebbe in questo caso la discriminante fra azione legale, guerra in corsa, e illegale, pirateria. Diverso è poi il problema delle modalità di applicazione delle concessioni da parte dei privati che, come è stato affermato, spesso sconfinavano nell'illegalità. Le difficoltà che oggettivamente nascevano al momento di esercitare il diritto innescavano nuove rappresaglie e diventavano fonti di continui contrasti internazionali, finendo col risultare uno dei principali incentivi della pirateria tra le marine occidentali. Una contraddizione che faceva dell'attività corsara un mezzo legale per ristabilire il diritto. Michel Fontenay e Alberto Tenenti, restringendo ulteriormente il campo delle definizioni, hanno proposto un inquadramento della guerra in corsa come mode de belligérance dans lequel un état associe des amateurs privés au coût et au profit de la guerre sur mer, selon des règles juridiques bien définies, admises par les droits des gens, isolandola dalla pirateria intesa come forma di brigantaggio senza regola alcuna e dalla corsa intesa come manifestazione di violenza tra cristiani e musulmani a scopo di spoliazione, condotta col pretesto di alti ideali religioso-morali. È possibile circoscrivere meglio l'ambito di azione della flottiglia catalano-aragonese nel basso Medioevo se si delimita l'indagine alla guerra in corsa, escludendo la corsa e la pirateria. Tanto più che nella maggior parte dei casi parlare di guerra sul mare e di guerra in corsa era nella pratica la stessa cosa. I combattimenti di grandi flotte schierate a battaglia erano complessivamente poco frequenti, come del resto le grandi battaglie campali sulla terraferma. Le guerre erano principalmente fatte di continui scontri e danneggiamenti reciproci in un frantumarsi di miriadi di episodi e scaramucce. A fianco alle denunce delle vittime per i danni subiti a causa di attacchi da parte di imbarcazioni private, compare un numero altissimo di richieste di risarcimento per assalti compiuti da unità regolari. Si tratta di azioni che esulano da quelle definibili militari o di polizia e che per l'alta frequenza con cui si ripetono impongono un attento esame. Nel suo volume su Valenza, Jacqueline Giral, affrontando la descrizione delle misure adottate per la difesa della costa e la protezione del commercio nel regno valenzano, rileva attacchi ai danni degli stessi membri di regni della Confederazione e descrive il fenomeno come caratteristica particolare del corso en los estados aragoneses, trovandolo di difficile esplicazione, contraddittorio, tanto più quando las autoridades aragonesas denuncian come piratas a corsarios de la Confederación que disponen de licencias legales o a corsarios extranjeros illegados de Portugal, de Castilla o de las costas de Provenza. Sottolineare questo fatto consente di cogliere alcuni elementi caratteristici della flotta militare catalano-aragonese in relazione ai fatti di corsa e di pirateria. Un argomento ricco di ambiguità, nascoste nelle pieghe delle stesse disposizioni regie che permettevano frequenti deroghe ai principi generali delle leggi sulla navigazione. Deroghe come quelle ricordate nelle pagine della cronica di Ramon Muntaner, che legittimavano in caso di necessità il sequestro del carico a navi amiche e che costituivano l'humus sul quale proliferavano azioni di vera e propria pirateria, il frutto delle quali andava molto spesso a favore dei capitani delle galere e del loro equipaggio e non a beneficio dell'imbarcazione, in quanto pubblico esercizio.
Numero di catalogo 90.590. Genere musica. Numero di catalogo 90.532. Durata 1.227 minuti.
Massimo Mila, La giovinezza di Verdi. Eri edizioni 1974. Lettura di Gabriele Tuccimei. La fortuna di Verdi, costante a livello di pubblico, ha attraversato differenti vicende nella cultura. La sua arte fu spesso fraintesa dalla critica contemporanea nel modo più grossolano, specialmente all'estero, e nei primi due decenni seguiti alla morte dell'artista. I suoi nemici aumentarono. Erano i wagneriani, erano i debussisti, erano gli straussiani. Erano i cultori della musica sinfonica da camera, del concerto in antitesi al melodramma. La nuova musica italiana, prevalentemente strumentale e sinfonica, si veniva faticosamente edificando e doveva, per necessità storica, reagire polemicamente contro l'antica tradizione nazionale del melodramma. Un tantino di ingiustizia polemica era pertanto inevitabile. L'Italia moderna, avviata sulle vie del progresso tecnico e della cultura europea, si vergognava del suo passato operistico come di una eredità borbonica. Nella letteratura della Nuova Italia non sarebbe difficile trovare testimonianze d'una levata di scudi degli intellettuali contro il melodramma, che continuava a godere del favore popolare. Nel suo ricordo di Lampedusa, edizione Schiller Milano 1963, il professor Francesco Orlando, che fu discepolo a Palermo dell'autore del Gattopardo, ne ricorda l'incomprensione per i valori della musica in genere, ma del melodramma italiano in particolare, secondo una posizione che si potrebbe assumere come tipica della situazione storica qui accennata. L'opera ottocentesca italiana si prestava ad essere assunta da lui come modello di un'arte pigra, aliena da ogni sottinteso, superficialmente edonistica, indecorosamente sentimentale, un'arte provinciale. Era, ahimè, un tale simbolo che a lui occorreva. Gli italiani sconoscono Goethe, Schiller, Shakespeare, Prévost, Mérimée, o meglio li conoscono benissimo, hanno il Faust e il Mefistofele, il Don Carlos, l'Otello e il Falstaff, le due Manon, la Carmen, e giù botte sarcastiche. Notiamo, di passata, che Gabriele D'Annunzio, dichiarato protettore di musicisti nuovi come Pizzetti, Casella e Malipiero, avrebbe avuto tutti i titoli per essere l'esponente più in vista di questo schifiltoso movimento antimelodrammatico. Invece, per una di quelle razionalità storiche che spesso si riscontrano nei fatti dell'arte, sulla grandezza di Verdi non si ingannò affatto. Dall'ostilità verso il melodramma in genere, che si diffondeva fra gli intellettuali, si salvavano soltanto le ultime opere della vecchiaia di Verdi, Otello e Falstaff, i cui valori, anzi, cominciarono allora ad affermarsi pienamente, mentre al loro apparire queste opere avevano sconcertato le legioni ottocentesche dei verdiani tradizionali ed avevano forse più stupito come prove di vitalità creativa d'un ottuagenario che realmente persuaso. Ora, invece, si veniva stabilendo una pericolosa convinzione, responsabile dei futuri eccessi polemici di segno contrario, che il solo grande Verdi, degno di accedere di straforo nell'Olimpo della musica d'arte, dove siedono Bach, Mozart, Beethoven e magari Riccardo Strauss, fosse l'ultimo, e che Rigoletto, Traviata e Aida fossero teatro dei burattini. Si vedeva in Verdi un musicista inferiore, per non dire un musicista da strapazzo, e la sua popolarità pareva, ai raffinati dell'epoca, una prova di scarso valore artistico. Ecco che razza di commemorazione ne faceva, in occasione del primo centenario, il dotto e benemerito musicologo Guido Gasperini. L'opera del Verdi va sgretolandosi e in parte svanendo di fronte al sorgere di nuove opere provenienti da differenti concetti d'arte, rappresentante di gusti e di sentimenti posseduti da generazioni tramontanti. Quell'opera par sempre meno rispondente ai gusti e ai sentimenti della generazione odierna. Il sentimento d'arte che si sprigiona dall'opera di quell'uomo sempre più si allontana dal mondo di sentire di oggi. né è possibile che tal sentimento possa ringiovanire e rifiorire per quanto con esecuzioni e riesumazioni si tenti di richiamarlo a nuova gioventù. Gran parte dell'opera del Verdi non è più consentanea ai nostri tempi, poiché la tecnica di gran parte di quell'opera è evidentemente inferiore, o dirò meglio, diversa dalla tecnica usata oggi. L'opera sua non è, oggi, più sentita. Il dramma musicale italiano moderno non la considera e va in cerca, con ragione, di nuovi e più larghi orizzonti. Questi nemici di Verdi furono combattuti e sconfitti da un movimento consapevole di revisione critica. Ciò che in Germania venne chiamato la Verdi Renaissance, negli anni venti, a cui diede opera, tra altri, anche il romanziere Franz Werfel, non è soltanto la scoperta della grandezza di Verdi da parte delle culture musicali non italiane, ma anche la lenta e riluttante riscoperta in Italia della vera misura di questa grandezza. Chi ha avviato questa battaglia vittoriosa è stato Arturo Toscanini, il quale mostrò con l'esempio che l'esecuzione della musica verdiana non va affrontata con leggerezza, fidando nella spontaneità dell'ispirazione e nel calore del sangue latino. Toscanini apprese ai teatri italiani che per preparare la Traviata non ci vogliono meno prove che per preparare il Crepuscolo degli Dèi. Toscanini ricordò allo snobismo nazionale ed estero che il melodramma di Verdi è un fatto d'arte e di cultura non meno che una passione di Bach, un'opera di Mozart o una sinfonia di Beethoven. Tra gli studi critici che fiancheggiarono questo movimento di revisione verdiana sono da ricordare la monografia di Gino Roncaglia, uscita nel 1914 e poi più volte ristampata, gli studi di Andrea della Corte su Rigoletto, Trovatore e Traviata, 1923-1925, e la prima edizione del mio melodramma di Verdi, 1933, di cui alcune idee e pagine rifluiscono ancora in questo libro. Oggi la situazione è profondamente mutata. Di quei nemici di Verdi non c'è quasi più traccia e Verdi va difeso dai suoi amici. Lo snobismo intellettuale ha cambiato campo e si è fatto verdiano. Giovani letterati, poeti raffinati, strutturalisti e filosofi esistenziali, musicisti d'avanguardia e pittori astratti, tutti delirano per Verdi. E quasi a riparazione del disprezzo in cui prima lo tenevano, ora vorrebbero persuaderci che l'arte sua è tanto più grande quanto più incolta e primitiva. Questo è lo snobismo di prima, col segno cambiato, ed ha la stessa origine, l'incomprensione dell'arte di Verdi. Epigoni di Bruno Barilli, che col prestigio d'uno stile letterario scintillante esaltò per primo, in epoca di borioso disprezzo per il melodramma, la grandezza della prima maniera verdiana, e cercò di farci credere indebolita l'antica voce di Verdi nel Falstaff, i neoverdiani odierni, convinti che fossero tutti sordi o scemi quelli che vissero prima di noi, non prestano alcuna attenzione ai risultati della critica verdiana e considerano frutto di chissà quale colpevole incuria, disattenzione o cabala quella gerarchia di valori che si è spontaneamente stabilita tra le opere di Verdi attraverso il naturale assestamento d'un secolo di ascolti e di confronti. Oggi imperversa la moda dei recuperi verdiani ed ognuna delle opere minori è ormai toccata l'effimera fortuna d'essere proclamata il capolavoro misconosciuto di turno. Tutti capolavori. Non si serve la causa di Verdi con quest'ingenua pretesa. Sotto le apparenze dell'entusiasmo, l'ambiziosa smania di scoprire capolavori nelle opere più deboli, cela un'invereconda irriverenza verso il padre musicale della nazione. E Noè, che era agricoltore, come Verdi, principiò a lavorare la terra e a piantare una vigna, e avendo bevuto del vino si inebriò e si spogliò dei suoi panni nel suo padiglione. E Cam, padre di Canaan, avendo veduto la nudità del padre suo, andò a dirlo ai suoi fratelli. Ma Sem e Japhet messosi un mantello sopra le spalle e camminando all'indietro, coprirono le nudità del padre, tenendo le facce rivolte all'opposta parte, e non videro la sua nudità. Come Sem e Japhet, occorre comportarsi verso il grande patriarca della nostra musica, non come il pettegolo Cam, che per questa colpa fu maledetto nel figliol suo Canaan. Si può avvicinare Verdi per una via comoda e larga che va in discesa, oppure per una via stretta che sale. La via che scende è quella che nella sua musica esalta oltre misura le qualità innegabili d'energia meramente fisica, la violenza del ritmo, la tensione dinamica della voce e dello strumentale. E certo, non si deve dimenticare che queste qualità rivelarono in Verdi, al suo apparire, una natura nuova nel campo dell'opera italiana, dominata dalla malinconia elegiaca di Bellini e Donizetti, e più addietro dall'olimpica giocondità rossiniana. Ma non si serve la memoria di Verdi scendendo per la strada larga della cabaletta stentoria. La memoria di Verdi si serve indirizzando lo sguardo verso l'altezza della sua perfezione, verso le vette che, come spesso accade, sono di difficile accesso. La giovinezza di Verdi si trova perciò oggi nell'occhio di un ciclone critico. Le opere giovanili si debbono certamente studiare, ma non per sognare improbabili recuperi di capolavori, bensì per rilevare in esse, accanto alle prime affermazioni del genio, tutte le cose che Verdi maturo non fece più. L'oziosa coniugazione di radici melodiche puramente decorative, l'enfasi dell'atletismo vocale, l'inerzia d'accompagnamenti stereotipati, la strumentazione bandistica. Le opere giovanili sono una miniera, o meglio, un cimitero di procedimenti abbandonati a poco attraverso l'assidua autocritica del genio. Rendersene conto vuol dire pervenire alle ragioni della sua grandezza. Massimo Mila.
Numero di catalogo 90.532. Genere politica. Numero di catalogo 90.453. Durata 293 minuti.
Diego Fusaro. Pensare altrimenti. Einaudi 2017. Lettura di Ivano Bini. Da sempre, sia pure in forme diverse, gli uomini si ribellano. Difficilmente le rivolte si lasciano ricondurre a un paradigma unitario, ma presentano come orizzonte comune la rivendicata antitesi rispetto a un ordine costituito o a un comune sentire che si pretende giusto. La cellula genetica del dissenso corrisponde a un sentire altrimenti che è già virtualmente un sentire contro e che per ciò stesso può trapassare nelle figure concrete in cui il dissentire si cristallizza facendosi operativo. Il pensiero ribelle deve costituire oggi il gesto primario contro l'uniformazione globale delle coscienze che si sta registrando nell'orizzonte del nuovo pensiero unico e del falso pluralismo della civiltà occidentale. Diego Fusaro si propone qui di analizzare le figure del pensare altrimenti, le declinazioni storiche del dissenso e la sua fenomenologia. Diego Fusaro, 1983, insegna filosofia all'Università San Raffaele di Milano e allo IASSP, Istituto Alti Studi Strategici e Politici della stessa città. Tra i suoi libri più fortunati ricordiamo Bentornato Marx, Rinascita di un pensiero rivoluzionario, Bompiani 2009, e Antonio Gramsci, La passione di essere nel mondo, Feltrinelli 2015. Collabora con i quotidiani La Stampa e Il Fatto Quotidiano.
Numero di catalogo 90.453. Genere psicologia psicoanalisi. Numero di catalogo 90.427. Durata 528 minuti.
Nicola Ghezzani. L'ombra di Narciso. Psicoterapia dell'incapacità di amare. Franco Angeli, 2017. Lettura di Carmelina Iannuccelli. La tradizione psicoanalitica, a cominciare da Sadger Rank, ha rilevato il termine narcisismo dalla sessuologia di fine Ottocento, nella quale indicava nient'altro che una perversione sessuale. Poi, con una mossa sensazionale, Freud ha sdoganato il termine e ha fatto del narcisismo il fondamento universale della natura umana e il cardine esplicativo di ogni psicopatologia. Da quel momento, nelle pagine di psicoterapeuti e moralisti della civiltà, il concetto di narcisismo è diventato onnicomprensivo, la chiave di accesso per spiegare ogni male. Ebbene, questo abuso sensazionalista del concetto è ormai logoro. Il narcisismo è tutt'altro. Non è il fattore antisociale connaturato alla specie umana, descritto da Freud. È semmai la deviazione patologica di un impulso naturale alla maturazione. Nessun carattere autonomo e nessuna personalità complessa possono nascere e svilupparsi senza attingere allo straordinario deposito di energia del narcisismo. L'ombra di Narciso è il dolore di non essere stati riconosciuti e, allo stesso tempo, la drammatica risposta dell'individuo all'angoscia di essere annientato. Nessuno è esente da tratti narcisistici, perché il narcisismo è una forza che spinge a esplorare la propria singolarità, a esprimere la propria unicità, ad affermare la propria personalità, anche se ciò comporta, non di rado, il passaggio attraverso la rabbia, la violenza, la crudeltà. Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e scrittore, ha fondato la psicologia dialettica, metodo di analisi che studia le relazioni fra storia sociale e psicologie soggettive. È autore prolifico. Fra i suoi libri, Volersi male, 2002, La logica dell'ansia, 2008, La paura di amare, 2012, Perché amiamo, 2013, Ricordati di rinascere, 2014, L'amore impossibile, 2015, Le eclissi dell'anima, 2016. Scrive e risponde sul sito personale nicolaghezzani.altervista.org.
Numero di catalogo 90.427. Genere religione e spiritualità. Numero di catalogo 90.255. Durata 540 minuti.
Sante Rossetto, Preti, Frati e Giudici, Criminalità e Clero nella Repubblica di Venezia. Canova Edizioni, 2018. Lettura di Giulia Salvi. Un ampio affresco dal Concilio di Trento alla prima metà del Settecento sulla condizione sociale, morale e spirituale del clero nella Serenissima. Sacerdoti senza vocazione, frati che cercavano nel chiostro un rimedio alla miseria, fedeli impauriti dall'arroganza e protervia di chi avrebbe dovuto guidarli nella cura dell'anima. Non c'è reato penale che questi ecclesiastici non abbiano compiuto, i tempi in verità erano molto aspri, ma da questi ministri della Chiesa non venivano che esempi negativi. Forti della loro supremazia sociale, spesso imponevano con tracotanza la loro volontà alla popolazione. In questo volume sono raccolti circa 300 casi di ecclesiastici finiti davanti al giudice per reati che andavano dall'omicidio alla rapina, dallo stupro alla sodomia, dal porto d'armi proibite al contrabbando, dalla rissa alla calunnia fino alla truffa. La Serenissima, nella sua concezione laica dello Stato, non faceva sconti a chi portava l'abito talare. Anzi, rimarcava che i ministri del culto avrebbero dovuto dare il buono e non il cattivo esempio, sacerdoti, tuttavia, talora anche vittime della violenta reazione di qualche parrocchiano. Dalle sentenze del malefizio, il Tribunale Penale, dell'Archivio di Stato di Treviso, l'autore ricava il quadro del comportamento di preti e frati in alcune podesterie della terraferma veneta. Ne esce un'immagine abbastanza fosca e scarsamente edificante, situazione peraltro non differente da altre parti d'Italia e d'Europa. Sante Rossetto, giornalista, scrittore, storico, ha pubblicato con Canova nel 1999 Totila l'Immortale, seconda edizione 2000, finalista al premio Hemingway, Il Barbiere di Treviso nel 2003 in collaborazione con Pierluigi Tamborini, 40 racconti trevisani nel 2015 più volte ristampato e Giornali e giornalisti trevigiani nel 2016, seconda edizione 2017. Tra le altre opere di maggior rilievo, Il Gazzettino e la Società Veneta, edito da CR nel 2004, seconda edizione nel 2007, La Rivoluzione Silenziosa, sempre con CR nel 2006, e Vivere nel 600 con varie ristampe, pubblicato da Betelgeuse nel 2014.
Numero di catalogo 90.255. Numero di catalogo 90.371, durata 1.732 minuti.
Georges Dumézil, La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà. Traduzione di Furio Iesi. Edizione Burr 2017. Lettura di Rosalba Caramoni. Su quali basi era fondata la religione romana? Qual era in origine la sua organizzazione? A quali influenze era sottoposta? E come si è evoluta? Attraverso lo studio delle prime divinità romane, del culto pubblico e privato, dei sacerdozi, dei segni divini, Georges Dumézil restituisce un ruolo preponderante alla teologia e descrive un sistema incredibilmente ricco, articolato, ereditato in parte dalla preistoria indoeuropea con sapienti adattamenti, in parte prodotto dalle condizioni ambientali e sociali. Un'analisi audace e impegnativa che attraverso il recupero di numerose testimonianze decodifica la religione dell'antica Roma in modo nuovo e sorprendente. Georges Dumézil. G-E-O-R-G-E-S D-U-M-E-Z-I-L 1898-1986. Allievo di Marcel Mauss, sviluppò la scienza comparativistica delle antiche religioni e civiltà indoeuropee. Dal 1925 al 1931 insegnò storia delle religioni all'Università di Istanbul e dal 1933 diresse gli studi per la religione dei popoli indoeuropei nell'École pratique des hautes études. Fu inoltre titolare della cattedra di civiltà indoeuropea al Collège de France. Tra le opere principali, Gli dei sovrani degli indoeuropei, Mito ed epopea, e La saga di Adingus, Dal mito al romanzo.
Numero di catalogo 90.371. Numero di catalogo 90.416. Durata 234 minuti.
Sotirios Photios Drokalos. Cristianesimo sanguinario. La devastazione del mondo greco-romano. Edizioni Iume 2014. Lettura di Marco Conte. La caduta del mondo politeista greco-romano e l'avvento dell'era cristiana rappresentano uno degli eventi più sconvolgenti e determinanti della storia globale. Questo periodo storico rimane però ignoto al pubblico e trascurato negli ambienti specialistici, e tutte le teorie e ideologie politiche moderne, oltre a quelle filosofiche e sociali, accettano in minore o maggior grado la versione occidentale per quanto riguarda la transizione dal paganesimo al cristianesimo. Questo libro, di impostazione critica, radicalmente controcorrente, vuole dunque colmare un vuoto, presentando in modo scientifico e utile alla ricerca specialistica, ma allo stesso tempo sintetico e accessibile al lettore curioso, la cruda e scomoda realtà storica per la società moderna e i suoi fondamenti spirituali, quella della devastazione sanguinaria e genocida subita dalle culture, religioni e nazioni dell'area greco-romana, affinché il cristianesimo venisse affermato e imposto. Sotirios Photios Drokalos. Sotirios. Sotirios. Photios. Photios. Drokalos. Drokalos. Nato nel 1981 ad Atene, ha conseguito la laurea magistrale in relazioni internazionali e la laurea in scienze giuridiche, entrambe presso l'Università di Bologna. Scrive articoli per riviste e siti di storia e di politica internazionale. Sono in via di pubblicazione due suoi libri di storia militare.
Numero di catalogo 90.416. Genere romanzo. Numero di catalogo 90.098. Durata 657 minuti.
Jasmine Ward. Salvare le ossa. Traduzione di Monica Pareschi. Edizione NN 2018. Lettura di Carla Lugli. Un uragano minaccia di colpire Bois Sauvage, Mississippi. In un avvallamento chiamato La Fossa, tra rottami, baracche e boschi, vivono Ash, i suoi fratelli e il padre. La famiglia cerca di prepararsi all'emergenza, ma tutti hanno altri pensieri. Skitty deve assistere il suo pitbull da combattimento dopo il parto. Randall, quando non gioca a basket, si occupa del piccolo Junior. Ed Ash, la protagonista, unica ragazzina in un mondo di uomini, legge la storia degli Argonauti, è innamorata di Manny e scopre di essere incinta. Nei 12 giorni che scandiscono l'arrivo della tempesta, il legame tra i fratelli e la fiducia reciproca si rinsaldano, uniche luci nel buio della disgrazia incombente. Salvare le ossa racconta la vita di ogni giorno con la forza del mito e celebra la lotta per l'amore a dispetto di qualunque destino, non importa quanto cieco e ostile. Con una lingua intensamente poetica, dove ogni parola brucia come una lacrima non versata, Jasmine Ward ci trascina di pagina in pagina in un vortice di sole, vento, sangue e pioggia, lasciandoci alla fine commossi e senza respiro. James Ward. J-E-S-M-Y-N W-A-R-D. Vive in Mississippi, dove insegna scrittura creativa alla Tulane University. Salvare le ossa ha vinto il National Book Award nel 2011 e il memoir Man We Repeated è stato finalista al National Book Critics Circle Award. Con il suo ultimo romanzo, Sing Unburied Sing, Jasmine Ward ha vinto il National Book Award per la seconda volta, prima donna dopo scrittori come William Faulkner, John Cheever, Bernard Malmuth, Philip Roth, John Updike. NNA pubblicherà anche gli altri due capitoli della trilogia di Bois Sauvage. Monica Pareschi è traduttrice letteraria, scrittrice, editor. Tra i suoi autori, Edith Wharton, Doris Lessing, James Ballard, Bernard Malamud, Paul Auster, Alice McDermott, Mark Haddon. La sua raccolta di racconti È di vetro quest'aria, Italic Pecod 2014, ha vinto il premio Renato Fucini.
Numero di catalogo 90.098. Numero di catalogo 90.110. Durata 354 minuti.
Giacomo Sartori. Sono Dio. Edizione NN Editore 2016. Lettura di Stefano Parigi. Sono Dio. Lo sono sempre stato, lo sarò sempre. Un sempre però con riflessi affilati di diamante e senza corrispettivi nelle lingue degli uomini. Stufo di andarsene a spasso per il cosmo, Dio si ferma a contemplare l'umanità. Tra le sue creazioni forse è quella meno riuscita, così brutale, inconsapevole e priva di prospettive. Ma quando il suo sguardo si posa su una ragazza, alta, intelligente, non bellissima, va detto, accade qualcosa di imprevedibile. Dio si immerge nel mare oscuro dei sentimenti, così intensi da togliere il fiato e soprattutto la ragione. In una parola, si innamora. Peccato che lei, l'amata, sia un'addetta alla fecondazione bovina e una fanatica genetista, nonché una ragazza atea e di facili costumi. E peccato che per lui l'amore sia il catastrofico preludio a una valanga di emozioni, stupore, gelosia, rabbia, invidia. In un tempo sospeso tra passato, presente e futuro, Sono Dio di Giacomo Sartori fa sorridere con intelligenza e riflettere con ironia sul destino dell'umanità e sulle conseguenze dell'amore. Giacomo Sartori è agronomo e vive tra Parigi e Trento. Ha pubblicato alcune raccolte di racconti e i romanzi Tritolo, Il Saggiatore 1999, Anatomia della Battaglia Sironi 2005, Sacrificio Pequod 2008, Italic 2013, Cielo Nero Gaffi 2011 e Rogo Carta Canta 2015.
Numero di catalogo 90.110. Numero di catalogo 90.240. Durata 452 minuti.
Miriam Towens. Donne che parlano. Traduzione di Maurizia Balmelli. Edizione Marcos i Marcos 2018. Lettura di Enrica Rosso. Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche e poi stuprate nel sonno. Si svegliavano doloranti, sanguinanti, e si sentivano dire che era tutto frutto della loro sfrenata immaginazione o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini della comunità, zii, fratelli, vicini, cugini. Che fare adesso con questi uomini che sono in carcere, ma presto usciranno su cauzione e torneranno a casa? Perdonare? Come vorrebbe il pastore Peters. rispondere con la violenza alla violenza? O andare via, per sempre, per affermare una vita diversa di rispetto, amore e libertà? Il romanzo parte da qui, dal momento in cui le donne devono decidere cosa fare. Sono donne sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un fienile, prendono in mano per la prima volta il proprio destino. La loro ribellione incandescente risana. È linfa vitale, anche per August Hepp, l'uomo amorevole e giusto che aveva perso la speranza e che le donne chiamano a testimone della loro cospirazione di pace, perché possa raccontarla. Tra le voci più originali e significative della narrativa anglofona, Miriam Towens nasce in Canada in una rigida comunità mennonita. A 18 anni è già fuggita a Montreal e scrivere è la sua ribellione. Il regista Carlos Rey Gadas la tenta con il cinema, nominandola sul campo protagonista di Luz Silenciosa. La sua interpretazione è memorabile, ma il suo vero terreno rimane la scrittura. Un tipo a posto, il secondo romanzo, è pieno di tenerezza e comicità. Un complicato atto d'amore è un bestseller internazionale. In fuga con la zia si aggiudica il Rogers Writers Trust Fiction Prize. Mi chiamo Irma Voth, evoca la sua esperienza sul set di Luz Silenciosa. I miei piccoli dispiaceri è un caso letterario, acclamato dalla critica negli Stati Uniti e in Canada, vincitore o finalista dei più prestigiosi premi letterari. È segnalato da giornali, blog, librerie e forum di lettori tra i libri più belli del 2014. In Italia ha vinto il premio Simbad 2015.
Numero di catalogo 90.240. Numero di catalogo 90.263. Durata 802 minuti.
Vanessa Montfort, Donne che comprano fiori. Traduzione di Enrica Budetta, edizione Feltrinelli, 2016. Lettura di Emanuela Pisicchio. Nel cuore del barrio de las Letras, il quartiere più bohemien di Madrid, tra stradine pedonali e piazzette ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste una piccola oasi verde, ricca di fascino e profumi. Il giardino dell'angelo, il regno fiorito di Olivia. Nel suo negozio, all'ombra di un olivo centenario, si incrociano le vite di 5 donne che comprano fiori. Tutte, all'inizio, lo fanno per gli altri, mai per sé. Victoria li compra per il suo amante segreto, Cassandra per ostentarli in ufficio, Aurora per dipingerli, Gala per donarli alle clienti del suo showroom e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è più. Dopo la perdita del marito, infatti, Marina si sente completamente smarrita. Per troppo tempo ha accettato il ruolo della copilota, lasciando a lui il timone della loro vita insieme. Mentre cerca disperatamente un modo per rimettersi in piedi, si imbatte per caso in Olivia e accetta di lavorare nel suo giardino. Lì conoscerà le altre 4 donne, molto diverse tra loro, ma che, come lei, stanno attraversando un momento cruciale della propria esistenza per motivi lavorativi, sentimentali, familiari o di realizzazione personale. Dall'incontro tra loro e l'eccentrica e saggia fioraia nascerà una stretta amicizia da cui dipenderà la svolta che prenderanno le loro vite. Un romanzo intenso e pieno di passione, un viaggio nei sogni e nei desideri delle donne di oggi, alla conquista dell'indipendenza. Vanessa Montfort, VANESSA MONTFORT, Barcellona, 1975. È scrittrice e drammaturga. Dopo una laurea in scienze dell'informazione, ha pubblicato 3 romanzi e diretto varie opere teatrali che spaziano dalla commedia al dramma, dal musical al fantastico. Dal 2015 dirige la compagnia teatrale Hijo de Mary Shelley a Madrid, oltre che in Spagna, dove già la 7ª edizione in pochi mesi, e in Italia, Donne che comprano fiori verrà pubblicato anche in Germania. www.feltrinellieditore.it www.vanessamontfort.com
Numero di catalogo 90.263. Numero di catalogo 90.397, durata 532 minuti.
Christina Dulcher, Vox, Quando il silenzio è assordante. Traduzione di Barbara Ronca. Casa editrice Nord, 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Jean McClellan è diventata una donna di poche parole, ma non per sua scelta. Può pronunciarne solo 100 al giorno, non una di più. Anche sua figlia di 6 anni porta il braccialetto conta parole e le è proibito imparare a leggere e a scrivere. Perché con il nuovo governo al potere in America è cambiato tutto. Jeanne è solo una dei milioni di donne che, oltre alla voce, hanno dovuto rinunciare al passaporto, al conto in banca, al lavoro. Ma è l'unica che ora ha la possibilità di ribellarsi, per se stessa, per sua figlia, per tutte le donne. Limite di 100 parole raggiunto. Christina Dulcher, CHRISTINA, DALCHER, si è laureata in linguistica alla Georgetown University con una tesi sul dialetto fiorentino. Ha insegnato italiano, linguistica e fonetica in diverse università ed è stata ricercatrice presso la City University London. Vive negli Stati Uniti e, quando è possibile, trascorre del tempo in Italia, soprattutto a Napoli. Vox è il suo romanzo d'esordio.
Numero di catalogo 90.397. Numero di catalogo 90.399, durata 200 minuti.
Teresa Ciabatti, Matrigna. Solferino Editore, 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Andrea è un bambino speciale, capelli biondi, occhi azzurri, tutta la dolcezza del mondo. Noemi è una bambina ordinaria, capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Ma cosa succede quando il bambino speciale sparisce durante la festa di Carnevale? Uno sconosciuto, una ladra di figli altrui, un trafficante, un parente, stretto, strettissimo. E la sorella non avrebbe dovuto tenerlo per mano. Domande che a 9 anni puoi solo rimuovere, ma che ti restano dentro nonostante la fuga in città, l'università, gli amici, il fidanzato, il lavoro. Nonostante una vita normale. E quel passato troppo prossimo può tornare tutto insieme, all'improvviso. Basta una telefonata. Noemi da Roma è richiamata al paese, laddove tutto è cominciato e dove tutto è finito. Ma al posto della madre sconfitta e ingrigita che si aspetta, trova una donna frivola e bionda che, insieme a un giovane amico, esce la sera, frequenta locali, pianifica viaggi e cambi di casa. Chi è Luca e cosa lo lega a un'indagine archiviata, a un bambino mai ritrovato. Con la sua voce scomoda e irresistibile, Teresa Ciabatti ci immerge nel racconto di un mistero, con un romanzo sui ruoli che non si finisce mai di attribuire: padre, madre, fratello, sorella. Dove la famiglia dispiega tutte le sue ossessioni, manifestandosi prima come rifugio, poi come condanna. Teresa Ciabatti è nata a Orbetello e vive a Roma. È autrice di romanzi e di racconti pubblicati in antologie e apparsi anche sulle riviste Nuovi Argomenti e Granta. Tra i suoi romanzi, I giorni felici, 2008, e Il mio paradiso è deserto, 2013. Il suo romanzo più recente è La più amata, finalista al premio Strega 2017, sul podio della classifica di qualità de La lettura del Corriere della Sera e tra i migliori romanzi del 2017 per Rivista Studio.
Numero di catalogo 90.399. Numero di catalogo 90.408. Durata 761 minuti.
Marcus Cusack, Il ponte di argilla. Traduzione di Chiara Brovelli. Edizione Frassinelli, 2018. Lettura di Donato Chiarello. C'era una volta, nella marea del passato dei Dunbar, una donna che aveva molti nomi. C'erano stati anche un nonno con la passione per i miti greci, una nonna e la sua macchina da scrivere, un pianoforte consegnato nel posto sbagliato, una ragazza con le lentiggini che amava le corse dei cavalli e un padre che, dopo la morte della moglie, aveva abbandonato i suoi cinque figli, Matthew, Rory, Henry, Clay e Tommy. I fratelli Dunbar, costretti a vivere soli e a definire da soli le regole della propria esistenza. E quando il padre tornerà, sarà Clay l'unico dei fratelli che accetterà di aiutarlo e costruire con lui un ponte, concreto e metaforico nello stesso tempo. Lo farà per la sua famiglia, per il loro passato, per il loro futuro, per espiare le colpe, per affrontare il dolore. Lo farà perché lui è l'unico che conosce tutta la storia e per questo è obbligato a sperare. Ma fino a che punto Clay potrà portare avanti la più difficile di tutte le sue corse? Quanti degli ostacoli che la vita gli ha posto davanti riuscirà a superare? Quanta sofferenza può sopportare un ragazzo? 12 anni dopo Storia di una ladra di libri, Marcus Cusack torna con un romanzo di lancinante bellezza che non ha paura di commuovere e che lo conferma come uno dei più importanti autori della scena letteraria mondiale. La storia di Clay, dei suoi fratelli e della sua famiglia è di quelle destinate a incidere a lungo nell'immaginario collettivo, per la densità di vita e sentimenti, per il racconto travolgente, per la voce acuta, calda e suggestiva. Era andata così. E tutto questo aveva portato a quel ponte. Marcus Cusack, M-A-R-K-U-S, Z-U-S-A-K, è nato in Australia nel 1975 e vive a Sydney con la moglie e due figli. Pluripremiato autore di diversi romanzi, ha raggiunto la fama internazionale grazie al successo del suo ultimo romanzo, Storia di una ladra di libri, 2005, tradotto in 40 lingue, bestseller da 8 milioni di copie vendute nel mondo, dal quale è stato tratto l'omonimo film. Il ponte d'argilla è considerato il primo dei suoi romanzi destinato a un pubblico adulto. Facebook, Marcus Cusack. Instagram, @ Marcus Cusack. Tumblr, www.cusackbooks.com.
Numero di catalogo 90.408. Numero di catalogo 90.449. Durata 560 minuti.
Kent Aruf. Vincoli. Alle origini di Holt. Traduzione di Fabio Cremonesi. NN Editore 2018. Lettura di Gabriele Parrillo. È la primavera del 1997 a Holt, Colorado. Edith Goodnow giace in un letto d'ospedale e un poliziotto sorveglia la sua stanza. Pochi mesi prima, un incendio ha distrutto la casa dove Edith abitava con il fratello Lehman. Un giorno, un cronista arriva in città a indagare sull'incidente e si rivolge a Sanders Roscoe, il vicino di casa, che non accetta di parlare per proteggere Edith. Ma è proprio la voce di Sanders a raccontare di lei e del fratello, di una storia che inizia nel 1896, quando Roy e Ada Goodnow sono arrivati a Holt, in cerca di terra e di fortuna. La storia di Edith si lega a quella del padre di Sanders, John Roscoe, che ha condiviso con loro la dura vita nei campi, in quella infinita distesa di polvere che era la campagna del Colorado. La Holt delle origini è l'America rurale, dove vige un codice di comportamento indiscutibile, legato alla terra e alla famiglia, e dove la felicità si sacrifica in nome del dovere e del rispetto. Nel suo romanzo d'esordio, Kent Aruf racconta i suoi personaggi senza giudicarli, con la profonda fiducia nella dignità dello spirito umano che ha reso inconfondibile la sua voce letteraria. Kent Aruf, 1943-2014, è stato uno dei più grandi scrittori americani. Le sue opere hanno ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Whiting Foundation Award e una menzione speciale dalla Penn Hemingway Foundation. Nel 2015 e 2016 NN Editore ha pubblicato i tre volumi della Trilogia della Pianura, seguiti nel 2017 da Le nostre anime di notte, il romanzo postumo dell'autore, da cui è stato tratto il film omonimo che ha per protagonisti Robert Redford e Jane Fonda. Vincoli è l'esordio di Aruf, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1984. Fabio Cremonesi, studi di storia dell'arte medievale, un passato da dirigente in una multinazionale delle telecomunicazioni e da editore, oggi si dedica alla traduzione a tempo pieno. Traduce da tedesco, inglese, spagnolo, catalano. Con Le nostre anime di notte ha vinto il premio della lettura per la migliore traduzione del 2017.
Numero di catalogo 90.449. Numero di catalogo 90.461. Durata 410 minuti.
Sheila Jeffries. Tally, una gatta nata per regalare amore. Traduzione di Laura Di Rocco. Edizione 360 2018. Lettura di Luana Chiriatti. Un manto argentato come la luna, due occhi luminosi come le stelle. Tally è una gatta davvero speciale. Appena nata, però, viene sottratta al suo papà, Solomon, e abbandonata in mezzo a una siepe. Il destino di Tally sembra segnato. E invece, quando tutto sembra ormai perduto, trova una famiglia che l'accoglie di slancio e se ne prende cura. A creare un legame profondo con la gatta sarà soprattutto Tammy Lee, una ragazza dolce, sensibile e molto, troppo triste. In parte perché deve aiutare la madre malata, costretta su una sedia a rotelle, ma soprattutto perché ha un segreto che la tormenta e che non può confessare. Tuttavia, grazie anche all'affetto e alla tenerezza di Tully, forse Tammy Lee riuscirà a trovare dentro di sé la forza e il coraggio necessari per guardare alla vita con fiducia e speranza. Sheila Jeffries, S-H-E-I-L-A, J-E-F-F-R-I-E-S, ha pubblicato, sotto pseudonimo, 4 libri per bambini che sono diventati veri e propri long seller. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bath, ha scelto di diventare un insegnante, senza però rinunciare alla sua più grande passione, la scrittura. Nel tempo libero dipinge e si occupa di feng shui e di ecologia. Attualmente vive nel Somerset con il marito, Ted.
Numero di catalogo 90.461. Numero di catalogo 90.586, durata 561 minuti.
Anita Shreve, rivelazione. Che cosa faresti se tuo figlio adolescente fosse accusato di stupro? Quanto pesano sui ragazzi gli errori degli adulti? Traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. Edizioni Salani 2009. Lettura di Mariadele Cinquegrani. È una videocassetta anonima, quella che è finita nelle mani del preside della Avery Academy, un'esclusiva scuola privata nel New England. Una scatoletta di plastica dal potenziale distruttivo enorme. Più sconvolgente ancora delle immagini esplicitamente sessuali che contiene è l'età dei protagonisti. La ragazza ha solo 14 anni, i maschi 18 appena compiuti, tutti ragazzi di buona famiglia, tutti palesemente ubriachi. Ma come si è arrivati a tanto? In un intreccio di voci scopriamo il passato e il presente, gli errori e le debolezze umane, le loro drammatiche e inaspettate conseguenze. Ascoltiamo Mike Baldwin, il preside, la cui preoccupazione principale è contenere quanto più possibile lo scandalo per salvare il buon nome della scuola. Silas Quinney, il bravo ragazzo campione di basket che nessuno riesce a capire come possa essere finito in quell'orgia. Sua madre Anna, che deve convivere con i fantasmi delle sue scelte. Sienna, una ragazzina misteriosa e problematica che vuole solo lasciarsi tutto alle spalle. Man mano che le storie si dipanano, le domande, invece di trovare risposta, si moltiplicano. Chi è veramente colpevole? Come può lo sbaglio di un attimo stravolgere le vite di tante persone? Come sono andate veramente le cose quella notte? Anita Shreve esplora con consumata maestria l'animo umano, raccontandoci di un mondo capovolto nel quale nessuno sarà più lo stesso. Nemmeno il lettore. Anita Shreve, S-H-R-E-V-E, è una delle più note autrici americane, protagonista di un incredibile fenomeno editoriale ormai consolidato a livello internazionale. In Italia i suoi libri hanno venduto più di 200.000 copie. Vive nel Massachusetts. Salani ha pubblicato La moglie del pilota, Il peso dell'acqua, Dopo una parola, La spiaggia del destino, Vetri di mare, Come lui voleva, Una luce nella neve, Festa di nozze e Prima dell'oceano. Tutti i romanzi della Shreve sono caratterizzati da intrecci profondi e rivelazione non è da meno. I suoi personaggi sono profondamente veri e la storia suscita importanti interrogativi morali. Publishers Weekly.
Numero di catalogo 90.586. numero di catalogo 90.589, durata 260 minuti.
Emma Perrelli, Una donna a nudo, edizione Il Ventaglio, 1995, lettura di Rosalba Caramoni. Questo romanzo esprime la seconda provocazione, dopo I silenzi di Francesca, al mondo del conformismo e del perbenismo pseudo-aristocratico e borghese. La protagonista è una giovane donna stanca di un'esistenza agiata e superficiale, delusa nei sentimenti, ribelle alle leggi di una società repressiva, soprattutto annoiata e attanagliata dal male oscuro del secolo, la depressione. Attorno a lei la giostra del mondo e dell'avventura, dell'erotismo più sfrenato e dell'amore più sincero, che mette a nudo il suo essere donna, priva com'è di ogni maschera. Emma Perrelli, nata a Castellammare di Stabia nel 1961, ha vissuto a Torino, Caserta, Napoli e Roma. Laureata in lettere classiche presso l'Università La Sapienza, attualmente insegna letteratura e storia italiana presso il Liceo Spagnolo Cervantes di Roma. Dal 1987 al 1989 si è dedicata alla ricerca in campo archeologico, pubblicando due monografie su realtà architettoniche medievali site in provincia di Caserta. Ha collaborato con la rivista Next. Nel 1994 ha pubblicato il suo primo romanzo, I silenzi di Francesca. Sempre nello stesso anno ha vinto il premio internazionale di poesia La Torre d'Argento.
Numero di catalogo 90.589. Numero di catalogo 90.598, durata 269 minuti.
Arturo Panaccione, Il leone e la sirena. Prima edizione, gennaio 2018, Edipus Edizioni. Lettura di Gabriele Tuccimei. Un incontro, un altro ed un altro ancora. E la passione che fa battere il cuore, inseguire un sogno, che spinge a lottare per un passato complicato. Anna e Alberto, con vecchi e nuovi amici, raccontano la loro storia da Amsterdam a Acciaroli, con tappe cruciali a Napoli e Roma, mentre un leone di gesso li aspetta nella hall di albergo ed una sirena distrutta da un amore impossibile li osserva. Arturo Panaccione, medico salernitano, si occupa di ortodonzia ed è studioso di dieta mediterranea. Relatore assiduo presso scuole e associazioni, ha collaborato con il quotidiano La Città di Salerno per la rubrica Salute, con centinaia di articoli su nutrizione e lifestyle. Ha pubblicato La dieta del cuore, Ecomind 2016, Il leone e la sirena è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 90.598. Numero di catalogo 90.743, durata 470 minuti.
Giulio Cavalli, Carnaio, Fandango 2018. Lettura di Manuela De Vito. Il primo cadavere lo ritrovarono impigliato tra gli scogli, quelli bassi, all'attaccatura del pontile. Indossava una camicia a quadrettoni rossi e blu, tutta sbordata e allacciata solo negli ultimi due bottoni in fondo, e poi dei pantaloni corti, da calciatore, forse di qualche squadra importante, resi trasparenti e velini dal caldo, dal sale, dal sole. Niente scarpe. Gio rientrava dalla pesca. Erano le 5:42 minuti. Aveva guardato l'orologio per fare il conto di tutte le incombenze dell'attracco, dello scarico del pesce, del ghiaccio che non bastava, e dirsi che anche oggi sarebbe arrivato troppo tardi al mercato, perdendo il tempo giusto per i compratori mattinieri, che solitamente sono quelli con più contanti in tasca. Per questo si ricordava esattamente l'ora, i minuti e quasi anche dove cadeva la lancetta dei secondi, 5:42. E una dozzina buona di imprecazioni sulla vecchiaia, che ti rallenta in tutto, anche nella pesca. Quando vide quella schiena galleggiare come uno squalo senza pinna, con i capelli ricci, si guardò intorno, naturalmente, come se fosse stato l'assassino, senza nemmeno prendere in considerazione di poter essere il salvatore. Nessuno. Non c'era nessuno intorno. E perché non ha provato a rianimarlo, a controllare se era ancora vivo? Gli chiesero in commissariato. Ci pensò un minuto, aggrappandosi con gli occhi alla muffa che si faceva sul soffitto dell'ufficio, poi fissò il commissario nella sua faccia ferma come mogano e gli spiegò che nel mare galleggiano solo i morti. Pesci morti, alghe morte, gli oggetti nati morti come le buste che si arrotolano alle eliche e santi Dio il nervoso che gli sale quando il motore comincia a biascicare, i pescatori dispersi e poi morti, i gabbiani precipitati, le zanzare annegate. Se galleggi, sei morto o sei una cosa nel mare. Anche il commissario alla fine aveva dovuto convenire.
Numero di catalogo 90.743. Numero di catalogo 90.241. Durata 601 minuti.
Evgeny Zamyatin. Noi. Mondadori 2018. Lettura di Ivano Bini. È la fine del terzo millennio. L'umanità vive in uno spazio ipermeccanicizzato e socialmente ipercontrollato, chiuso dalla muraglia verde. Gli individui non hanno più un nome, sono alfanumeri. Come D-503, ingegnere al lavoro sul progetto dell'integrale, la nave spaziale destinata a esportare su altri pianeti il perfetto ordinamento politico dello Stato Unico, dove ogni attività è disciplinata, standardizzata e, soprattutto, visibile a chiunque. Tutti gli edifici sono di vetro. È proprio D-503 a raccontare la vicenda della ribelle I-330 e del suo piano per dare inizio ad una nuova rivoluzione. Scritto tra il 1919 e il 1921, prontamente censurato, uscito in inglese nel 1924, nel 1952 in russo ma a New York e solo nel 1988 in URSS. Noi è il capostipite di tutte le distopie del Novecento, antesignano di 1984 di Orwell e del mondo nuovo di Huxley. Evgeny Zamyatin. Evgeny. E-V-G-E-N-I-J. Zamyatin. Z-A-M-J-A-T-I-N. Liebedian. Russia 1884, Parigi 1937. Ingegnere navale, scrisse racconti e romanzi satirici, inizialmente vicino alle istanze della Rivoluzione d'Ottobre, per il suo carattere di eretico nella vita e nella letteratura, si inimicò le autorità. Espatriò nel 1931 e si stabilì in Francia.
Numero di catalogo 90.241. Genere romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero di catalogo 90.171. Durata 859 minuti.
John Grisham, l'avvocato canaglia, con il racconto inedito Partner. Traduzione di Nicoletta Lamberti e Anna Maria Raffo. Edizioni Mondadori 2017. Lettura di Massimo Giordano. Non si può certo dire che Sebastian Rudd sia un avvocato come tutti gli altri. Il suo ufficio si trova a bordo di un grande furgone nero blindato, completo di wifi, frigorifero pieno di superalcolici, comode poltrone e un buon equipaggiamento di armi. Non ha soci in affari, ma accanto a lui c'è sempre Partner, un uomo armato fino ai denti che gli fa da autista, un guardia del corpo, confidente, impiegato e caddy quando gioca a golf. Sebastian ha anche una ex moglie che non smette di procurargli guai e un figlio piccolo che non vede quanto vorrebbe. Sebastian Rudd difende i peggiori criminali, i casi disperati, tutte quelle persone che nessun avvocato si sognerebbe di avvicinare. Capita pure che diventi lui stesso bersaglio dei suoi assistiti e sia costretto a usare metodi poco ortodossi. Cosa lo spinge a condurre questa vita? Semplice. Sebastian ritiene che tutti abbiano diritto a un processo equo, perché lui odia le ingiustizie, detesta i poteri forti e ama prendersi gioco delle istituzioni. Il libro contiene il racconto inedito Partner, in cui Grisham rivela come Sebastian Rudd ha conosciuto l'uomo che da quel momento lo affianca, l'unica persona di cui sa di potersi fidare. John Grisham, J-O-H-N, G-R-I-S-H-A-M, Jonesboro, Arkansas, 1955. Laureatosi in legge, per molti anni è stato avvocato penalista. Ha ricoperto importanti incarichi politici come membro della Mississippi House of Representatives, maestro del legal thriller e autore di numerosi romanzi, tutti grandi bestseller internazionali, pubblicati in Italia da Mondadori. Molti di essi, il socio, il rapporto Pelican, il cliente, l'uomo della pioggia, la giuria, sono diventati anche dei grandi film.
Numero di catalogo 90.171. Numero di catalogo 90.304. Durata 591 minuti.
Luigi Ferrari, Triade minore. Edizioni Ponte alle Grazie 2018. Lettura di Ivan Raganato, Cardiff, maggio 2015. Brian Moore Davis, direttore dei programmi musicali di BBC Galles, è un uomo di mezza età e vive in riva all'estuario del Lees con la bella moglie Jeanne. Non ha precedenti penali, ma un solo grande rimorso. 20 anni prima ha mandato un giovane collaboratore, Ivan Price, ad intervistare una celebre pianista, ormai novantenne, in una casa di riposo nei pressi di Birmingham. La missione si è rivelata fatale, perché sulla via del ritorno Ivan è morto tra le fiamme di uno strano incidente d'auto. Che cosa può volere ora la polizia? Soltanto consegnargli una borsa che appartiene alla BBC e che Brian Moore riconosce subito per quella di Ivan. Una borsa che non dovrebbe più esistere. Come ha potuto salvarsi? Chi l'ha custodita? Perché è stata consegnata proprio a lui 20 anni dopo? Soprattutto, che cosa contiene? Da qui, con l'aiuto della moglie Jeanne, Brian Moore si avventura negli ultimi giorni di vita di Ivan. Da un passato non solo recente, ma anche remoto, emerge così un mistero che mette in scena due oscuri compositori del primo Novecento. Un insolito triangolo amoroso, molta musica di grande fascino ed una cospicua eredità, riuniti in un romanzo che ha il passo di un'indagine, ma è molto di più. Una dichiarazione d'amore per una musica forte e dimenticata. Un viaggio nel vivace e complesso panorama culturale della Russia pre-rivoluzionaria. Un omaggio coraggioso all'incantesimo della letteratura, capace di trovare nell'immaginario le soluzioni che la vita quotidiana non prevede. Luigi Ferrari è nato a Milano nel 1951. Laureato in architettura e diplomato in composizione polifonica e analisi musicale, ha intrapreso la carriera di manager nel mondo dell'opera e della musica classica. Ha collaborato, tra gli altri, col Piccolo Teatro di Milano, il Teatro alla Scala, la Biennale di Venezia. È stato direttore artistico e sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, direttore artistico del Rossini Opera Festival, del Wexford Festival Opera e del Teatro della Maestranza di Siviglia. Infine, sovrintende della Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Da 12 anni vive a Pesaro con la moglie e Yoshi, un dolcissimo Shiba Inu. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 90.304. Numero di catalogo 90.405. Durata 566 minuti.
Mary Shelley. Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo. Traduzione di Luca Lamberti. Edizione Einaudi 2016. Lettura di Stefano Parigi. Nel 1816, Lord Byron, durante una sera tempestosa nella sua villa a Ginevra, propone ai suoi ospiti, Mary e Percy Shelley e William Polidori, di scrivere per gioco un racconto dell'orrore. Ricollegandosi al mito di Prometeo, Mary scriverà Frankenstein. Una storia che è un groviglio etico, un ragionamento profondo sull'origine della vita, l'angosciante storia di uno scienziato che conduce macabri esperimenti nel tentativo di restituire la vita ai cadaveri. Una favola terribile capace di imporsi con la forza delle immagini e la sua autonomia di mito universale. Uno sconvolgente racconto dell'orrore in cui il mostro è più umano del suo creatore. Mary Shelley. Mary, M-A-R-Y. Shelley, S-H-E-L-L-E-Y. Londra 1797-1851, figlia di William Godwin e di Mary Wollstonecraft. Nel 1816 sposa il poeta Percy B. Shelley. Dopo il successo di Frankenstein, la Shelley scrisse altri romanzi, il più notevole dei quali è L'ultimo uomo.
Numero di catalogo 90.405. Numero di catalogo 90.428. Durata 734 minuti.
Patricia Cornwell. Caos. Un nuovo caso per Kay Scarpetta. Anna Maria Biavasco e Valentina Guani. Oscar Absolute 2017. Lettura di Carla Guido. Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre, Elisa Vanderstil, una ragazza di 23 anni, muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è evidente che la causa deve essere un'altra. Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale con una bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da uno sconosciuto che si firma Thailand Charles. E proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla scena della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua indagine, gli arriva la settima filastrocca. Kay ha già messo al corrente di questi messaggi il suo collega Pate Marino, il marito Benton Wellesley e la nipote Lucy. Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente Tyland Charles, né riesce a capire come lui possa avere accesso a informazioni private. È evidente a tutti che l'anonimo molestatore sia coinvolto nella morte della ragazza. A complicare le cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano convincere Kay Scarpetta dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il panico tra la popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio pubblico. Patricia Conwell, Patricia Conwell, LL. Ha venduto oltre 100 milioni di copie dei suoi libri, tradotti in 36 lingue, pubblicati in più di 120 paesi. Il suo primo romanzo, Post Mortem, scritto quando ancora l'autrice era analista informatico presso l'Istituto di Medicina Legale di Richmond, è l'unico ad aver vinto nello stesso anno 5 premi prestigiosi ed è il primo thriller ad ambientazione medico-legale. Insolito e crudele, è stato insignito del Goldberger Award nel 1993. Patricia Conwell è fra i fondatori del Virginia Institute of Forensic Science and Medicine e della National Forensic Academy. È membro del comitato consultivo del Forensic Sciences Training Program presso l'OCME di New York, nonché del McLean Hospital National Council, dove è sostenitrice della ricerca psichiatrica. Tutti i romanzi di Patricia Conwell sono pubblicati in Italia da Mondadori. L'autrice attualmente vive a Boston. www.patriciaconwell.com www.facebook.com/patricia.conwell twitter.com/1pcconwell instagram.com/1pcconwell
Numero di catalogo 90.428. Genere romanzo rosa. Numero di catalogo 90.438. Durata 729 minuti.
Grace Barrowes. Il vero gentiluomo. Traduzione di Giada Fattoretto. Le GGR Editore 2018. Lettura di Marina Brizzi Braus. Tremens & Michael è un facoltoso commerciante di lana completamente dedito al lavoro. Sempre in giro per il mondo alla ricerca dei migliori affari, raramente soggiorna a lungo nello stesso posto, finché nel Kent, ospite nella tenuta di un caro amico, il conte di Belfont, le cose sembrano prendere una piega inaspettata. L'incontro con l'affascinante e riservata Lady Nita Haddonfield non lo lascia indifferente e per una volta Tremaine spera di poter finalmente conciliare gli affari con il piacere. Le cose tuttavia non vanno secondo i suoi piani, anche se in età da marito, infatti, la giovane donna non vuole sentir parlare di matrimonio, preferendo di gran lunga dedicare le proprie energie ad aiutare le persone bisognose della contea. Ma si sa, al cuore non si comanda e suo malgrado Nita inizia a provare interesse nei confronti del sensuale commerciante, un sentimento destinato a crescere e che a lungo andare le sarà impossibile nascondere. Anche perché Tremaine non è certo un uomo che si arrenda facilmente e farà di tutto pur di scalfire le ritrosie della dolce Nita. Una storia d'amore al cardiopalma che vi travolgerà con la sua passione incandescente. Grace Barwis. Grace, G-R-A-C-E. Barwis, B-U-R-R-O-W-E-S, è un avvocato specializzato in diritto di famiglia e vive nella campagna del Maryland, circondata dai suoi numerosi e amati animali domestici. Membro della Romance Writers of America, è da sempre una vorace lettrice di romanzi rosa. Presto la passione per la lettura l'ha condotta a inventare storie tutte sue che hanno subito riscosso un grande successo, scalando le classifiche del New York Times e di USA Today, con Il vero gentiluomo, primo volume dell'omonima serie, fa il suo esordio nel catalogo Leggere Editore.
Numero di catalogo 90.438. Genere romanzo storico. Numero di catalogo 90.175. Durata 765 minuti.
Louis de Vol, L'albero della vita, il romanzo di Sant'Elena. Traduzione di Ervino Pocar. Edizione Burr 2018. Lettura di Mariadele Cinquegrani. Un grande successo di Louis de Vol, l'autore di romanzi storici che fin dagli anni 40 ha dato voce alle figure più importanti della storia e alle grandi questioni antiche e moderne attraverso pagine di forte e appassionante letteratura. L'albero della vita è un affresco avvincente della vita dell'impero romano del IV secolo. Sant'Elena, Costantino il Grande, Costanzo e le lotte per il potere e per l'impero sono restituiti con la precisione del racconto storico e il fascino di una narrazione vivida e attuale. Con passione e acume, De Vol accompagna il lettore tra battaglie feroci, a seguire gli inizi del cristianesimo nel cuore dell'impero, a sorprendere i vizi e le ombre di grandi personalità. Un romanzo coinvolgente che immerge il lettore in uno dei periodi più ferventi e importanti della storia del mondo. Louis De Vol, L-O-U-I-S-D-E-W-O-H-L, 1903-1961. Tedesco di padre ungherese e madre austriaca, dopo essere fuggito dalla Germania hitleriana nel 1935, prestò servizio come capitano nell'esercito britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. I suoi romanzi, tradotti in 12 lingue, sono disponibili in Burr.
Numero di catalogo 90.175. Numero di catalogo 90.400. Durata 578 minuti.
Michel Marly. Mademoiselle Coco e il profumo dell'amore. Traduzione di Sara Congregati e Lucia Ferrantini. Giunti Editore 2018. Lettura di Giuliana Paciolla. Parigi 1919. A 36 anni Coco Chanel è già un'icona di stile e tutte le signore si contendono le sue audaci creazioni, simbolo di una donna moderna, sensuale anche quando indossa i pantaloni. Gli anni di povertà in cui Coco era soltanto Gabrielle, un'orfana abbandonata in un convento, sembrano ormai alle spalle, eppure le sue umili origini continuano a perseguitarla, tanto che il grande amore della sua vita, l'aristocratico inglese Boy Capel, la adora, ma non rinuncia a un matrimonio di interesse. Quando Boy muore in un tragico incidente, Coco sprofonda nella depressione, finché, durante un viaggio a Venezia, un impresario russo le offre un fazzoletto che emana il profumo più inebriante che abbia mai sentito. un'essenza realizzata per la famiglia degli zar e divenuta introvabile dopo la rivoluzione. Coco non ha dubbi. È questa l'eau de l'amour che desidera ricreare in ricordo del suo innamorato. Rientrata a Parigi, nemmeno il turbine di feste e nuove passioni, come quella per il grande musicista Stravinsky, riescono a distoglierla dalla sua ossessione. Sarà l'incontro con il granduca russo in esilio, Dmitri Romanov, con cui fuggirà in Costa Azzurra, a metterla in contatto con un noto profumiere che la accompagnerà nella ricerca della fragranza perfetta. Coco sente finalmente di essere a un passo dal suo obiettivo, la creazione di quello che diverrà il profumo più esclusivo e desiderato di ogni tempo, Chanel numero 5. Un viaggio suggestivo nella Parigi degli anni venti, sulle tracce di una delle donne più affascinanti e irriverenti del Novecento. Michelle Marly, M-I-C-H-E-L-L-E-M-A-R-L-Y, è nata ad Amburgo in una famiglia di artisti, crescendo a stretto contatto con il mondo della musica, del cinema e della moda. Sua madre è stata una famosa modella negli anni 50. Ha vissuto a lungo a Parigi e lavora come giornalista e scrittrice tra Monaco e Berlino. Non dimentica mai di indossare qualche goccia di Chanel numero 5. Mademoiselle Coco e il profumo dell'amore è rimasto per settimane al numero 1 della classifica dello Spiegel, con 100.000 copie vendute in pochi mesi, ed è in corso di traduzione in 9 paesi.
Numero di catalogo 90.400. Numero di catalogo 90.410, durata 681 minuti.
Wu Ming, Proletkult, edizioni Einaudi 2018. Lettura di Ivan Raganato. Si dirigono all'uscita, passando tra i modelli esposti. I diversi razzi sembrano rivelare la provenienza dei loro progettisti. Quello di Max Valier, sud tirolese, e un fuso di metallo e volontà tedesca, con due ali tozze simili a braccia, ognuna terminante in un missile aguzzo. L'astronave di Federov è una balena di latta, piena di misteriosi diverticoli e trombe estroflesse, che ci si immagina navigare malinconica e russa verso altre galassie. Il siluro lunare di Goddard è un proiettile gigante senza fronzoli, pragmatico e yankee. I velivoli di Esnol Peltier sono farfalle di eleganza francese, mentre il razzo a quattro stadi con motore a doppia reazione dell'italiano Gussalli è barocco a partire dal nome. Wu Ming, W-U-M-I-N-G, è un collettivo di scrittori attivo dalla fine del XX secolo. Nel 1999, col nome Luther Blisset, pubblicarono il romanzo Q e Einaudi Stile Libero. I loro romanzi a più mani pubblicati da Stile Libero sono 54, 2002, Asce di Guerra, 2005, Manituana, 2007, Altai, 2009, L'Armata dei Sonnambuli, 2014, L'Invisibile Ovunque, 2015, ai quali si aggiungono il racconto Previsioni del Tempo, 2010, e la raccolta di novelle Anatra all'Arancia Meccanica, 2011. Il loro sito web è www.womingfoundation.com/GA.
Numero di catalogo 90.410. Numero di catalogo 90.732, durata 222 minuti.
Camillo Bellieni. Eleonora d'Arborea. Edizione Ilisso 2012. Lettura di Alessandro Pala. Eleonora d'Arborea, scritto nel 1929, è la biografia romanzata di una delle più significative figure femminili della storia italiana. La giudicessa, figlia di Mariano IV e Timbora di Roccabertì e sposa di Branca Leone Doria, che resse il giudicato arborense dal 1383 sino al 1404, probabile anno della sua morte per peste. Un romanzo documentato e pieno di fascino, col quale il grande teorico dell'autonomismo sardista, con appassionata scrittura e sapiente maestria narrativa, ci conduce nel clima del Medioevo isolano. Un felice affresco che fa riemergere in una vivida luce re e condottieri, trame e battaglie, antiche tradizioni e moderne norme legislative, come la Carta de Logu, tra i più evoluti corpus giuridici medioevali, che per lungo tempo hanno saputo regolare il vivere quotidiano dei sardi. Camillo Bellieni nasce a Tiesi, Sassari, il 31 gennaio 1893. Studia a Sassari, dove nel 1911 consegue la maturità classica e da ufficiale della Brigata Sassari, nel 1916, si laurea in giurisprudenza. Nel 1915, sul Carso, conosce Emilio Lussu. Gravemente ferito in battaglia, nel 1917 viene congedato. Nel 1920 si laurea in filosofia a Roma e nel 1924 in paleografia e dottrina archivistica a Napoli. Considerato uno degli ideologi più acuti e brillanti della sua generazione, nel 1921 è tra i fondatori del Partito Sardo d'Azione. Oltre a una copiosissima serie di appassionati lavori di carattere politico, tra le sue opere si ricordano La Sardegna e i Sardi nella civiltà del mondo antico, 1928-1931, La Sardegna e i Sardi nella civiltà dell'Alto Medioevo, 1928, e Eleonora d'Arborea, 1929. Muore a Napoli il 9 dicembre 1975.
Numero di catalogo 90.732. Genere satira umorismo. Numero di catalogo 90.642. Durata 304 minuti.
Luciana Littizzetto. Ogni cosa è fulminata. Alla ricerca delle PCC, piccole cose certe. Mondadori 2018. Lettura di Manuela De Vito. I tovagliolini dei bar che non asciugano. I cartelli stradali che ti abbandonano sul più bello, le calze che si bucano appena le metti, la paletta della scopa che lascia sempre una striscia di polvere, la sottile linea grigia, l'apertura impossibile del tonno in scatola, le date di scadenza illegibili, i tubetti di pomata che appena li apri esplodono. Questo nuovo libro di Luciana Littizzetto è un divertentissimo manifesto sull'importanza trascurata di quelle piccole cose che potrebbero facilitarci la vita e invece ce la complicano. Un piccolo capolavoro di letteratura umoristica che diventa anche un elogio della delicatezza, della sensibilità, dell'attenzione contro la prepotenza, la superficialità, l'incuria. Sarò la portavoce, l'ambasciatrice, la paladina delle micro rotture del quotidiano, le incongruenze con le quali tutti i giorni abbiamo a che fare. Quelle che ti fanno dire «Ma perché? Ma ti sembra normale che? Non sarebbe più facile se...» I piccoli e grandi scontri con un reale che sembra lontano dalla logica e dal buonsenso. Vedrei con favore un partito che si occupasse delle cose quotidiane, che promettesse di risolvere minuzie che intossicano giorno dopo giorno il nostro tran tran abituale, il partito delle PCC, piccole cose certe. I grandi comici e gli scrittori migliori hanno il potere di osservarci quando crediamo che non ci veda nessuno, mentre ci incagliamo nella vita e nei suoi inciampi. Per questo ridiamo così tanto con Luciana Littizzetto, perché ci sentiamo meno soli. Luciana Littizzetto vive a Torino e di professione fa la scema.
Numero di catalogo 90.642. Genere scienze, biologia. Numero di catalogo 90.268. Durata 599 minuti.
Dean Buonomano. Il tuo cervello è una macchina del tempo. Neuroscienze e fisica del tempo. Traduzione di Enrico Griseri. Bollati Boringhieri 2018. Lettura di Marco Contè. Poche questioni sono così profonde e sconcertanti come quelle che riguardano il tempo. I filosofi da sempre meditano sulla natura del tempo e si domandano se consista in un singolo istante o in una dimensione vera e propria. I fisici si interrogano sulle ragioni per cui il tempo pare scorrere in una sola direzione, sulla possibilità di viaggiare nel tempo e persino tout court sulla sua effettiva esistenza. I neuroscienziati e gli psicologi, a loro volta, tentano di capire che cosa significhi percepire il passaggio del tempo, in che modo il cervello lo misuri e come mai gli esseri umani possiedono la peculiare capacità di proiettarsi mentalmente nel futuro. Secondo Dean Buonomano, ricercatore che ha posto al centro dei suoi studi il rapporto tra natura del tempo e neurobiologia, il cervello umano è un sistema complesso, che non solo è in grado di percepire il tempo, ma addirittura lo crea. Costruisce il nostro senso del flusso cronologico e consente simulazioni mentali di eventi futuri e passati. Queste funzioni sono essenziali non solo per la nostra vita quotidiana, ma per l'evoluzione stessa della specie. Senza la capacità di predire il futuro, l'umanità non avrebbe mai fabbricato utensili o inventato l'agricoltura. Con uno stile accattivante, combinando elementi di biologia evoluzionistica, fisica e filosofia, il tuo cervello è una macchina del tempo, illumina concetti come il tempo soggettivo, lo spazio-tempo e la relatività, fino a domandare infine: il passato, il presente e il futuro sono tutti ugualmente reali? La nostra percezione dello scorrere del tempo è un'illusione? Esiste il libero arbitrio o il futuro è predeterminato? Lungo il percorso, Buonomano svelerà tanto l'affascinante architettura del cervello umano quanto le intricate vicende del tempo stesso in un lavoro virtuosistico che ci porterà a una realizzazione sorprendente. Sì, il nostro cervello è proprio una macchina del tempo. Dean Buonomano. Dean. D-E-A-N. Buonomano. B-U-O. N-O-M-A-N-O. Nato nel 1965, è docente di neurobiologia e psicologia all'Università della California, Los Angeles, UCLA. È uno dei principali teorici della neurobiologia del tempo e autore, oltre alla sua produzione scientifica, di Brain Bugs, How the Brain's Flows Shape Our Lives, un bestseller del Wall Street Journal. Il tuo cervello è una macchina del tempo è il suo primo libro tradotto in italiano.
Numero di catalogo 90.268. Genere storia. Numero di catalogo 90.730. Durata 164 minuti.
Nicoletta Bortolotti. Oscar Schindler il Giusto. Edizione Einaudi 2018. Lettura di Mariadele Cinquegrani. 7 sono i rami dell'albero della vita. 7 sono i luoghi in cui si è svolta l'epica avventura di Oscar Schindler, l'uomo che a Cracovia, durante la Seconda Guerra Mondiale, diede rifugio nella sua fabbrica di stoviglie a migliaia di ebrei. Iscritto al partito nazista, conquistò il cuore nero del male solo per stritolarlo. Diventò amico dei più alti funzionari della SS, corrompendoli con regali lussuosi per comprare la vita dei suoi operai. Si guadagnò la fiducia del boia Amon Goth, il sanguinario responsabile del campo di lavoro di Plastov. Rischiò il tutto per tutto quando, verso la fine della guerra, trasferì la sua azienda in Cecoslovacchia e compilò una lista di 1100 nomi di dipendenti da strappare alle camere a gas. Nomi che non furono vento, ma vita e racconto. Nicoletta Bortolotti, nata a Lugano, Svizzera, vive a Milano. È scrittrice e redattrice editoriale. Con Einaudi Ragazzi ha pubblicato In piedi nella neve, collana carta bianca, vincitore nel 2016 dei prestigiosi premi Il gigante delle Langhe e Fondazione Cassa di risparmio di 100. È autrice anche di romanzi per adulti, pubblicati da vari editori.
Numero di catalogo 90.730. Genere viaggi, guide, reportage. Numero di catalogo 90.694. Durata 552 minuti.
Alex Kerr, La bellezza del Giappone segreto. Traduzione di Bruno Amato. Edizioni EDT 2019. Lettura di Edoardo Camponeschi. Alex Kerr arriva per la prima volta in Giappone a 13 anni e si trova di fronte a un paese meraviglioso e misterioso, ancora disseminato delle tracce di una cultura di straordinaria bellezza ed eleganza che sta scomparendo sotto i colpi implacabili della modernità. Kerr decide di fare di quel Giappone l'oggetto delle proprie ricerche e della propria passione. Si laurea a Yale in giapponese, a Oxford in cinese, si stabilisce a Kyoto e diventa in breve tempo uno dei più stimati studiosi di cultura giapponese al mondo. Nei primi anni 70 acquista un'antica dimora rurale nella valle di Ia, una remota località montuosa dell'isola di Shikoku. La restaura con grande attenzione ai materiali e alle tecniche tradizionali e ne fa il punto di partenza di una personale e appassionata ricerca nei confronti del Giappone che scompare. In questo libro, scritto originariamente in lingua giapponese, Kerr ci introduce alle magiche ombre del teatro kabuki, all'arte della calligrafia, alla cerimonia del tè, all'architettura tradizionale, alla semplice bellezza degli oggetti del passato, ai templi zen e ai santuari shintoisti, ai rituali e ai misteri della vita quotidiana. Descrive le bellezze naturali superstiti e quelle di tradizioni antiche e complesse. Conduce anche un'analisi appassionante della modernità giapponese e della sua ansia di rimuovere il passato. Il suo è un racconto del Giappone narrato dall'interno e vissuto in prima persona, frutto di un gusto raffinato, di una conoscenza profonda e di un incondizionato amore per l'arte e la bellezza. Alex Kerr è nato negli Stati Uniti nel 1952. Arriva in Giappone per la prima volta nel 1964, al seguito del padre, ufficiale di marina. Terminati gli studi, nel 1977 si stabilisce definitivamente a Kameoka, nei pressi di Kyoto, dove comincia a lavorare per Omoto, una fondazione shintoista che promuove seminari sull'arte tradizionale. Oggi divide il suo tempo tra la Thailandia e il Giappone. Scrive, tiene conferenze in tutto il mondo e continua a coltivare la sua passione per il collezionismo e l'arte nipponica. L'edizione originale di questo libro ha vinto nel 1994 il premio letterario Shincho Gakugei per la migliore opera di saggistica. Alex Kerr è il primo straniero a cui sia stato conferito questo premio prestigioso. Ha pubblicato, fra l'altro, Dogs and Demons, The Fall of Modern Japan, 2002, Living in Japan, 2006, e Another Kyoto,
2016.
Numero di catalogo 90.694. Numero di catalogo 90.721. Durata 431 minuti.
Maria Rita Ferri e Don Gianni Toni. Guida della Terra Santa. Sui passi di Gesù. Edizioni Shalom 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. La guida, frutto di tanti anni di esperienza, negli intenti degli autori vuole far percepire al pellegrino le emozioni che si provano nei luoghi dove Cristo è nato, è vissuto, è morto ed è risorto. La guida è utile prima del viaggio per conoscere tutto ciò che è necessario sapere, durante per assaporare la storia, l'arte, l'archeologia, la spiritualità dei vari luoghi visitati, i passi biblici nei siti dove quegli avvenimenti si sono svolti. Dopo, per interiorizzare emozioni, fissare informazioni, tradurre il pellegrinaggio in vita. Sono proposti i testi per le sante messe e per altre celebrazioni nei luoghi santi, la Via Crucis e i canti. Ogni pellegrino ha la possibilità di vivere l'esperienza dell'incontro per eccellenza e di ascoltare la voce del Signore nel profondo. Respirare l'aria che Gesù ha respirato, camminare sulle strade che Lui ha percorso, spinge a nutrirsi della parola che in questa terra si è fatta carne.
Numero di catalogo 90.721. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.